Il racconto dei discepoli di Emmaus è un itinerario, un cammino di andata e ritorno, che indica anche un cammino, oltre che geografico, da Gerusalemme ad Emmaus e da Emmaus il ritorno a Gerusalemme, anche un cammino di trasfigurazione interiore e spirituale, dalla speranza perduta alla speranza ritrovata. E se volete, quello che viene sottolineato non è tanto la presenza del risorto, apparve Gesù, ma è piuttosto come riconoscerlo lungo il cammino, come riconoscerlo dopo gli eventi tragici del Venerdì Santo, del Calvario, come riconoscerlo. Il racconto si svolge in tre luoghi: sulla strada, nel villaggio di Emmaus e poi gli ultimi due versetti, meglio tre, dal versetto 33, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. Ecco allora un po' come è costruito il brano. Ora vediamo alcune riflessioni che ci possono un po' aiutare a cogliere la bellezza di questa parola, che possa diventare anche noi un incontro col Signore. Ecco, ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus. Due di loro, due del gruppo dei discepoli, la loro vita era cresciuta con Gesù, chiamati, amati, avevano vissuto con Lui la comunione, la condivisione del cammino, la comunione di vita. Poi gli eventi tragici, dicevo, del Venerdì Santo, della passione e della morte, quando si erano dispersi. Due comunque del gruppo, due di loro, personaggi qualificati come due di loro, quindi del gruppo dei discepoli. In quello stesso giorno, l'annotazione di tempo, mi piace leggerla non solo come il giorno della, il primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione, ma è il giorno nuovo, è il giorno della nuova creazione, è il giorno che riassume in sé quell'evento che rende il tempo significativo, pieno della presenza e della salvezza di Dio. È il giorno della passione, della morte, della risurrezione, dell'ascensione al cielo, del dono dello Spirito. È il giorno dell'evento pasquale, sì. Che poi cronologicamente, e ormai questo linguaggio c'è un po' familiare, distribuiamo nel tempo. Ma è un unico grande evento. È l'evento del rivelarsi di Dio in Gesù, in cui il tempo è veramente compiuto. Il regno di Dio è vicino, è giunto a noi. E hai la possibilità quindi di incontrarlo, e la tua libertà è sollecitata e chiamata a una conversione, a una decisione. L'eternità è entrata in questa storia. E quel giorno, in quello stesso giorno, è il giorno della passione, della morte, della risurrezione. È il giorno dell'ascensione, è il giorno del dono dello Spirito, unità del tempo nel giorno del mistero pasquale. Non solo, quindi, questo evento della risurrezione, ma questo compiersi del giorno nuovo, del tempo in cui Dio è intervenuto. Quanto durerà questo giorno nuovo? Quanto durerà? 1000 anni, 10.000 anni, 1 milione di anni, 1 miliardo di anni. Noi siamo sempre un po' incuriositi a sapere quando avverrà la fine. E ogni tanto qualcuno ce lo preannuncia pure. Ecco, noi dobbiamo proprio entrare in un'ottica diversa, non la curiosità di sapere quando avverrà la fine, ma approfondire e comprendere che il fine del tempo, il fine della salvezza è già entrato in questa storia. Vi diranno e qui e là, non andateci, non credeteci, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Ecco, è il giorno della risurrezione, è il tempo che il Signore mi dona, in questo stesso giorno. Oggi Gesù dice sulla croce al ladrone penitente: oggi sarai con me in paradiso. È entrata oggi la salvezza in questa casa, in questa esistenza. È l'entrata di Gesù nella nostra storia, nel mistero particolarmente della passione, morte, risurrezione, che anche innalzamento, quando sarò innalzato da terra, è l'innalzamento al cielo, al Padre, e dell'effusione dello Spirito, consegnando la vita sulla croce, e fonde lo Spirito. Giovanni poi è sintetico in questo. Quindi due di loro in quello stesso giorno stanno camminando. C'è un punto di partenza di questi pellegrini da Gerusalemme, e c'è un'indicazione della direzione verso Emmaus. Ecco, un'altra nota da cogliere è proprio questa. Gerusalemme è il luogo degli eventi accaduti a Gesù, ma è anche il luogo dove è radunata la comunità. Gesù l'aveva annunciato con consapevolezza, nella libertà e per amore: andiamo a Gerusalemme, saliamo a Gerusalemme. E abbiamo sottolineato che Gerusalemme non è solo un luogo geografico, ma è il compiersi degli eventi di Gesù, è il luogo dove la comunità è radunata. Quindi allontanarsi da Gerusalemme, vedete il linguaggio? Il prendere le distanze da Gerusalemme. Questi due pellegrini prendono le distanze da Gerusalemme, cioè dal luogo della morte e della risurrezione di Gesù, prendono le distanze dalla comunità, dal luogo dove la comunità è radunata. Sempre questa cosa, Il luogo dove Cristo muore e risorge è il luogo fondante della comunità e della Chiesa. Io prendo le distanze, meglio, i due pellegrini prendono le distanze. Il sentirsi interiormente lontani potrebbe anche essere questo, il prendere le distanze, interiormente lontani dagli eventi di Cristo e il distanziarsi dalla comunità. Inizia così il loro prendere le distanze. Se ne andavano, erano in cammino da Gerusalemme per un villaggio. Questo porre distanze indica e induce chiaramente una problematicità. Gli eventi di Cristo non sono chiari. Cosa è successo? Non è chiaro. Quegli eventi tragici non riusciamo a coglierne il senso. Noi speravamo, avevamo le nostre speranze, le nostre attese. Ma... quindi gli eventi del Venerdì Santo, della sepoltura, e ancora quello che alcuni stanno riportando, che Gesù è risorto ed è apparso, sono eventi che lasciano un'amarezza, una crisi nel cuore. Ed anche quindi questi eventi salvifici, se lasciano una crisi nel cuore, è problematico anche appartenere alla comunità radunata in Gerusalemme. E questo è un po', il primo versetto ci introduce questo. Conversavano, poi dice, al versetto 14. Al versetto 15, discorrevano e discutevano. Conversavano di quello che era accaduto. Discorrevano e discutevano, quindi non solo i fatti sono problematici, inducono una problematicità, non solo l'appartenenza alla comunità induce a una problematicità, perché se Cristo è morto, tanto vale tornare da dove siamo venuti, ognuno cercare la propria strada, la propria sistemazione, il proprio posto. Ma anche tra di loro c'è un discorrere, un discutere, si ritrovano su posizioni diverse. Un dibattere, un conversare che è un dibattere, che non sono solo distanti dagli eventi di Cristo e dalla comunità, ma sono anche su posizioni diverse tra di loro. Non hanno un punto di vista comune. E si provano quindi questa fatica a trovare un significato comune circa gli eventi che stanno discutendo. È un po' questa la descrizione, potremmo anche aggiungere altro. Questo discutere, l'abbiamo un po' detto, è proprio perché è successo qualcosa che li ha sconvolti, che va oltre le loro speranze. E allora crea incomprensione nel senso degli eventi, crea distanza dalla comunità, il luogo d'incontro, e crea anche difficoltà ad accettarsi, conflittualità tra di loro, o perlomeno enfatizza tutto questo. Non permette di trovare il punto di riferimento comune, lo sguardo comune, il punto di riferimento comune per affrontare le situazioni. Più avanti dirà che il loro volto era triste. Il loro volto, si fermarono col volto triste. Anche questa è una notazione importante. Hanno una profonda amarezza allora nel cuore, una frustrazione. Meglio tornarsene, dicevo, da dove si era venuti. Una rassegnazione, non è cambiato nulla, non cambia mai nulla. Forse queste un po' accuse reciproche. E questo è quello che stanno vivendo i due che da Gerusalemme, luogo degli eventi della passione e risurrezione, da Gerusalemme, luogo di incontro della comunità, se ne stanno andando, se ne vanno. Allora vediamo un po' cosa succede. Succede che mentre discorrevano e discutevano, sarebbe avvenne, qui non viene messo nel testo italiano, ma ci sono tre momenti in questo brano in cui si dice avvenne, non è frutto della loro attesa, non è frutto della loro previsione, non è frutto della loro programmazione, eppure avvenne. Siamo qui, Gesù si avvicina e cammina con loro, versetto 15, avvenne. E poi ancora al versetto 30, quando fu a tavola con loro, avvenne. Non lo prevedevano loro, che Gesù prese il pane. Qui si avvicina loro e cammina con loro, là prende il pane. E ancora al versetto 31, si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma avvenne. Ecco, nella versione italiana scompaiono questi tre avvenire, avvenne, qualcosa di cui non sono soggetti i discepoli e la loro situazione, e nemmeno la prevedono. Avvenne che Gesù scomparve. Quindi Gesù che appare e cammina con loro, Gesù che prende il pane e lo spezza, Gesù che scompare alla loro vista. È importante perché è la sua azione, ci rivela un po' come si avvicina a noi, cosa fa con noi e come dobbiamo riconoscerlo. E scompare un po', ripeto, nella traduzione italiana questo egeneto greco, egeneto, avvenne, accadde, ecco, accadde, potremmo dire, accadde. Ecco cosa viene, allora, cosa fa Gesù? Accadde che Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci a riconoscerlo. Allora accadde, avvenne, oltre le loro previsioni, oltre i loro calcoli, non frutto del loro impegno, delle loro programmazioni e esito del loro cammino, avvenne che mentre discorrevano e discutevano, Gesù in persona si avvicina e cammina con loro. Stanno vivendo la fatica a comprendere gli avvenimenti accaduti, a lasciarsi illuminare dalla parola della Scrittura, e Gesù si avvicina. Stanno cercando un senso e Gesù si avvicina, ma i loro occhi non lo riconoscono, perché egli ha assunto il volto di uno sconosciuto per apparire in incognito. Non dice questo il Vangelo, dice che i loro occhi non lo riconoscono, dice che è questione di sguardo, è questione di vedere, certo, non solo con gli occhi materiali. I loro occhi non avevano la forza, la profondità, la fede per riconoscere. Non puoi riconoscere il Signore senza la fede. Tu vuoi la visione, vero? Tu vuoi la visione, tu vuoi l'evidenza come quelli sotto la croce, tu vuoi che scenda e si imponga. No, Gesù non è così, né sulla croce né nella risurrezione. È lo stesso Gesù, è la stessa logica. I loro occhi non lo riconobbero. Cosa fa Gesù? Cosa fa? Cammina con loro. È bello questo. Si mette al loro passo. Si mette al loro passo. Si mette a dialogare con loro. La tristezza che evidenzia, si fermarono con lo sguardo triste, indica la distanza che hanno con Gesù. Cosa fa Gesù? Si avvicinò e cominciò a camminare con loro, si mette a camminare al loro passo, senza invadere nulla, senza imporre nulla, senza obbligare nulla, si inserisce nei loro problemi e nei loro discorsi. Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? E gli risponde: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Ma lo sapeva o non lo sapeva Gesù? Eppure, vedete, si mette al passo loro, delle loro domande, delle loro inquietudini. Addirittura, ecco, mi piace usare questo verbo che usa Martini, li aiuta ad aiutarsi. Non risolve lui i loro problemi, li aiuta ad aiutarsi, li fa parlare, raccontare, narrare quello che hanno nel cuore. Narrare. Non sconvolge, piuttosto fa in modo che essi mettano in chiaro quello che hanno dentro, che prendano coscienza di ciò che stanno facendo o vivendo, che sciolgano i loro nodi interiori e le loro amarezze, che raccontino i fatti che li stanno sconvolgendo. Ecco come fa Gesù ad aiutarli, li aiuta ad aiutarli, li fa raccontare, li fa parlare. E cosa raccontano sinteticamente? L'esperienza gioiosa di Gesù, potente in opere e parole, potente in opere e parole. Ed è vero, era così. Come i nostri capi l'hanno eliminato, la morte, i fatti drammatici. Sì, alcuni dicono che è risorto, ma chi ci crede? Alcune donne poi hanno avuto visioni. Va bene, vedete, ma l'interessante è che hanno in mano tutti i fatti veri, veri, ma non riescono a coglierne il senso, il significato. Gesù che ha agito in opere e parole in potenza facendo del bene, la morte, questo tragico evento della morte, questo annuncio non ancora chiaro della risurrezione, dell'evento di Gesù. Non riescono ancora a connettere queste cose, a coglierne il senso. Addirittura di più. Lo raccontano come se fosse una disgrazia. Guarda cos'è successo, noi speravamo, è veramente una disgrazia, era l'ultima speranza che avevamo, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, con ciò sono passati 3 giorni, sì, alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino, non avendo trovato il suo corpo, sono venuto a dirci di aver avuto anche visioni di angeli, i quali affermano che è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Vedete, non riescono a vedere il Signore. È lì con loro, li sta accompagnando, è entrato in punta di piedi, gli fa raccontare quello che hanno in mano, il credo, perfetto, il kerigma pasquale. Gesù, la sua vita e la sua missione, la sua morte e l'annuncio della sua risurrezione, ma non lo vedono e il cuore è chiuso, al che Gesù dovrà intervenire proprio qui, dopo aver descritto anche gli stati d'animo, questa speranza ormai delusa, no? L'esperienza della morte e della risurrezione come qualcosa che ha colpito definitivamente Gesù e della disgrazia la fine di ogni speranza. Questi eventi che raccontano come senza senso e contraddittori tra di loro. Ecco, a un certo punto cosa succede? Cosa succede? Che Gesù, versetto 25, disse: sciocchi e tardi di cuore nel credere. Quindi è il cuore che non si apre, non è la mancanza della conoscenza, della dottrina, degli eventi, li hanno in mano tutti, ma li vivono come una disgrazia. Come trasformarli in grazia? Cioè credere alla parola dei profeti, che bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E questo è il disegno di Dio, passa proprio attraverso questi eventi, quelli che voi dite che sono disgrazie, in realtà sono il realizzarsi secondo la parola del disegno di Dio. E avanti, e spiega, e cominciando da Mosè, che ormai conosciamo, la legge, i profeti, Elia, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, perché tutto si riferisce a lui nella sua parola. L'abbiamo visto nel brano della trasfigurazione. Mosè ed Elia che parlavano con Gesù e parlavano del suo esodo, della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme, sciocchi e tardi di cuore. Ecco l'intelligenza della scrittura, ecco il cuore che si apre alla fede. Quello che annunci a volte come disgrazia, ma guarda, è la grazia. Così va avanti il regno di Dio, così nel dono di te, nell'apparente fallimento, così salvi la vita, così salvi la comunità, così salvi la Chiesa, nel dono di te, unito a Cristo e illuminato dalla sua parola. Quello che era la disgrazia diventa la grazia. Questo capovolgimento è che ci sorprende e fa parte del piano provvidenziale di Dio. Qual è il problema di questi uomini? È quello di tutti noi ogni volta che siamo di fronte a situazioni che sono degradate verso il non senso, verso la morte del giusto. Ma allora Dio dov'è? Perché le cose non cambiano? Perché non interviene? Se questo era un uomo di Dio, perché Dio non l'ha aiutato? Dov'è la giustizia divina, la potenza divina? confondendo la potenza divina con la nostra immagine di potenza umana, che vogliamo l'evidenza, il cambio delle cose nella nostra vita e nella nostra realtà. È la tentazione di sempre. E non puoi vederlo allora il risorto, non puoi vederlo il Cristo. Ecco, allora vorrei sottolineare quello che ancora fa Gesù, si avvicina e va con loro. Ecco cosa fa. Questa è stata la logica della sua vita terrena: avvicinarsi e non tenere le distanze, e camminare con loro e fare comunione con loro, sedere a mensa con loro. La logica della sua vita terrena, la logica della sua morte e anche la logica della sua risurrezione. Si avvicina e cammina con loro e tenta di raggiungere il loro cuore, perché il loro cuore si sblocchi e possano credere e comprendere le scritture e capire che quegli eventi non sono una disgrazia, ma sono la grazia, l'avverarsi del piano di Dio. Ci sono ancora alcuni particolari. Anche il senso del raccontare è molto importante. Mentre essi raccontano, Gesù tace, ascolta. A volte anche il raccontare, il narrare quello che hai nel cuore, il conflitto, il narrare la storia che già contiene, guardate, la storia che i discepoli narrano già contiene il messaggio della buona notizia, ma loro non lo scoprono, non lo vivono così. Quando narri la tua vita, già contiene l'opera di Dio, ma tu lo vivi come invece con amarezza, con tristezza, allontanandoti da Gerusalemme. E con la forza del narrare, anche Gesù ascolta. E poi non dice: non sapete niente, avete sbagliato a raccontare, vi insegno io adesso cosa dovete... No, stolti e tardi di cuore, deve sbloccare il cuore, deve aprire gli occhi. Come lo fa? Come lo fa? 28, versetto 28. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretto, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Perché lo fermano? Perché chiedono che quel pellegrino che si è accostato, che è Gesù il risorto, ma che i loro occhi non sanno riconoscere, e che di Gesù raccontano tutta la storia, ce l'hanno in mano, ma la raccontano come una disgrazia. A un certo punto dicono: resta con noi. Vincono forse la resistenza della tristezza, della chiusura, del fatto che ormai non credono più che qualcosa possa cambiare, quindi dell'indifferenza, e sono ancora in grado di accogliere, di invitare, di ospitare, di offrire ospitalità a quello che, a un pellegrino, alla novità. Perché dicono: rimani con noi? Forse il loro cuore aveva cominciato ad ardere un po' dopo, diranno, non ci ardeva il cuore nel petto. Forse il loro cuore comincia a aprirsi un po' la speranza nella narrazione. Forse vedono in questo pellegrino un approdo, un riferimento, che non vogliono perdere. Lasciamolo risuonare tutte queste cose dentro di noi, nella nostra vita. Ma quello che vorrei sottolineare è proprio il versetto 30 e 31, perché sono importanti. Sembra di rileggere il racconto nella sala al piano superiore, bella e addobbata. Guardate, lo stesso linguaggio di prima di morire. È lo stesso Gesù che fa gli stessi gesti dopo la sua morte, come risorto, non è uno diverso. Quando fu a tavola con loro, ricordate, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Quando fu a tavola con loro, dice, cosa fa? Prese il pane, disse la benedizione, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro. Gli stessi verbi, la stessa scena. È il Gesù che va a morire e spiega la sua morte e la sua vita come dono. È il risorto che continua a essere presente, non con la prepotenza che vorremmo noi umana, l'evidenza che finalmente lo vedi, il mondo che finalmente cambia, il giudizio che finalmente uccide i cattivi, che continua il risorto, la stessa logica. È lo stesso Dio, la stessa logica di amore nei suoi confronti, nei confronti dei suoi. Come a dirti che quell'amore, quei gesti, nemmeno la morte ha cancellato, nemmeno il male, sono più forti del male e della morte. Ma riapri questi occhi, ti accorgi che il Signore nel suo amore è più forte del male e della morte, continua gli stessi gesti a donare la vita. Guardate, allora si aprirono i loro occhi, ecco che li aprono, e lo riconobbero, ma egli sparì alla loro vista. Allora aprirsi gli occhi non è la visione, infatti sparisce subito. Non è la visione, lo dice subito il Vangelo, non è la visione di Gesù. È scoprirlo che è presente, gli occhi del cuore. E infatti cosa diranno? Non ci ardeva il cuore. Non ci ardeva il cuore. Ecco, la fede che ti tocca il cuore. Cuore come centro della vita, come realtà in cui nascono e si esprimono le decisioni della vita, le opzioni fondamentali dell'esistenza, dove nascono le relazioni importanti della vita, il cuore, no? Come centro della personalità, non il cuoricino con la freccia che è l'innamoramento momentaneo della coppa immediata, ma come la sede profonda della persona. E se non si sblocca il tuo cuore, se non entra nel vedere Gesù, colui che nella vita, nella morte, oltre la morte, oltre la morte, non è tornato indietro alla vita di prima per cui lo puoi vedere con gli occhi, non è tornato indietro a una vita mortale come la nostra per cui lo puoi sperimentare, è andato avanti nella vita di Dio. Una vita che non conosciamo ancora, che non possediamo ancora, una vita immortale, un corpo incorruttibile. Com'è il corpo incorruttibile? Paolo dice, si semina un corpo corruttibile e ne nasce uno incorruttibile. Com'è un corpo incorruttibile? Non abbiamo l'esperienza di questo. È andato avanti, ma è lo stesso Gesù che siede a mensa coi suoi, che prende il pane, che rende grazie, che lo spezza e che lo dà. Cioè lo stesso Gesù che continua a donarsi per noi in maniera nuova, efficace, perenne, eterna. È lo stesso Gesù che compie questi gesti. Si aprirono i loro occhi, lo riconobbero, ma egli sparì alla loro vista. Ma come? Sul più bello. Noi diremmo, tentiamo di dire così, ma come adesso? No. Non è sul più bello, è una visione diversa, non è la visione, è il cuore che si apre, è il cuore che si apre, veramente hai fatto l'esperienza che il Signore è vivo, è risorto, è presente, e allora le conseguenze, o no? Non ci aveva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture. E cosa succede? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. Ricordate Gerusalemme, il luogo degli eventi pasquali, morte e risurrezione, il luogo della comunità. Ah, guarda, se Gesù è vivo, allora torni. Scappavi prima, lo lasciavi, prendevi le distanze. L'esperienza della fede, della risurrezione, ti fa tornare a Gerusalemme, ti fa essere testimone. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto, udito, toccato. Lo annunciamo a voi. Perché, dice Giovanni, perché la vita sia comunicata a voi. Ecco, trovarono gli 11 riuniti e gli altri che erano con loro. quelli dicevano: davvero il Signore è risorto e apparso a Simone. E poi riferirono tutto ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Una comunità istituzionalmente che zoppica ancora anche dopo la risurrezione, sono 11, non 12, non c'è il numero completo, che Tommaso dubiterà. È una comunità che fa fatica ancora a credere. Se andate avanti, se leggete il brano precedente di Luca, è un fantasma che fa fatica, che vive ancora la fatica della fede. Eppure una comunità, ecco, che nella quale il Signore si fa conoscere, fa fare l'esperienza, aprire gli occhi, aprire il cuore per la risurrezione. Vorrei concludere con alcuni punti, vediamo un po' se li trovo, eccolo qui, che Martini diceva ricordando i racconti della risurrezione, particolarmente questo racconto di Luca. Dice: la mancanza di fede, la resistenza a credere, la speranza delusa. Ecco, siamo dimessi di fronte a una grossa inquietudine davanti alla risurrezione di Gesù. I discepoli non credono alle donne. Gesù esclama: sciocchi e tardi di cuore nel credere. Versetto 45, che è oltre questo brano, essi ancora non credevano. Quindi l'inizio della fede nella risurrezione, paradossalmente, è l'incredulità, è l'inquietudine, forse è il risentimento per una speranza delusa, è la vanità per conoscere tutte le cose ma non coglierne il senso, anche per noi. Non possiamo evitare questi passaggi nella nostra fede nella risurrezione di Gesù, la fatica di credere. Poi dice la seconda cosa che questo brano ci presenta, è l'insistenza sulla necessità del fallimento, della sofferenza e della croce. Necessità, l'abbiamo già detto, non possibilità. Può darsi che prima o poi incontri il fallimento, può darsi che prima o poi incontri la sofferenza, può darsi. No, la necessità. Guarda che se vivi da fedele in Dio e amore ai fratelli, non ostinandoti, non irrigidendoti, ma come discepolo del Maestro, questo fa parte del cammino. È già una profezia sulla tua vita, che fa paura, ma nella quale sarai sostenuto dalla grazia del Signore che muore per te, come per Pietro, come per i discepoli. Quindi in questa insistenza, il figlio dell'uomo, dice il versetto, non doveva forse il Cristo soffrire tutto questo? Così sta scritto, il Cristo dovrà patire. Ecco, anche in questo brano c'è questa insistenza, la necessità, vorrei dire, è quasi una profezia sulla nostra vita di discepoli. Solo la grazia ci preserva dalla prova, non la nostra capacità. E poi il terzo punto che Martini sottolinea è il richiamo alle scritture. Non doveva compiersi così nelle scritture. Quindi questo scrutare le scritture, scrutare la parola di Dio, perché ci dà il senso del piano di Dio, perché ci dà un cuore evangelico. Il lasciare intravedere l'intero percorso della passione e risurrezione attraverso la luce delle scritture. Sì, è davvero il servo sofferente, è davvero l'amato di Dio, è davvero colui che si è fatto carico della nostra realtà umana portandoci salvezza. Non è una disgrazia, è la grazia. Vederne proprio attraverso l'ascolto della scrittura, il filo conduttore che unisce e quindi dà senso a questi avvenimenti che da soli rimarrebbero oscuri. Poi dice alle comunità cristiane, però forse vale anche per noi, dice: tre ostacoli bloccano il cammino delle comunità cristiane nell'aderire a Cristo risorto, nel fare l'esperienza del Cristo risorto, nell'aprire gli occhi e il cuore a questa sua presenza. Un certo disagio verso il messaggio centrale della risurrezione, perché pur cercando e inconsciamente desiderando un'esperienza salvifica e positiva, noi uomini moderni dubitiamo di tutto, siamo un po' disillusi da tutto. Di promesse ce ne hanno fatti tutti, no? Quando siamo entrati in congregazione, speravamo. Poi un po' di disillusioni con andare avanti le abbiamo vissuti tutti. Ce li hanno fatti i superiori, ci hanno mandato in un posto promettendoci una cosa. Ma poi non è successo, ma a volte succede. E poi, quando eri là, chi... E quindi piano piano si sedimenta nel cuore questa sfiducia in tutto ciò che è promessa agli uomini moderni, non ai religiosi moderni del nostro tempo, no? E poi la promessa, ma che l'uomo biblico attendeva come compimento di Dio. Se guardi il futuro è più una minaccia che una promessa, lo dicevamo già, i figli che crescono, la precarietà economica, la crisi, le vocazioni che non arrivano. Ma davvero andiamo verso il meglio? Ecco, c'è un po' sedimentato nel cuore di tutti una certa sfiducia, una certa disillusione, meglio afferrare subito quello che posso, meglio subito una stanza, un posto, un lavoro, che... Ecco. Morire, lasciare quello che ho, lasciare la mia... Quindi nell'uomo moderno c'è un po' di sfiducia, un sospetto generalizzato. Sì, siamo fidati certe volte, ma è perché noi speravamo e magari non è andato secondo le nostre speranze, è andato secondo il disegno di Dio. Ma fare questo passaggio è difficile. E poi c'è un'insuperabile voglia di successo tangibile e veloce. Voglio vedere subito e verificare l'impegno che metto. Vederlo tanto e verificarlo, vederlo subito. E poi, ecco, nell'attuale situazione, no, leggere le scritture ci aiutano ad avere uno spirito di discernimento. Invece anche dalle scritture noi le leggiamo per ottenere delle risposte o al massimo per trovare cosa dobbiamo fare di meglio, mai per capire, per leggere la realtà, il discernimento, discernere cosa c'è nel mio cuore, discernere le situazioni che il Signore mi sta facendo attraversare. Dice, è un po' una fatica quindi entrare nella logica e nell'esperienza della risurrezione, ma lo diceva per le comunità cristiane, non per le comunità religiose, quindi noi possiamo stare tranquilli, Ecco, concludiamo qui allora questo, riprendetela anche la preghiera di Etty Hillesum. È interessante come lei giunga alla sua interiorità e a scoprirsi abitata da Dio. E contemporaneamente non è un prima e un dopo. E contemporaneamente come scopra che Dio è presente nel cuore di tutti e sia portata a una grande umanità, ha una grande attenzione all'altro, di cui il primo compito è quello di disseppellire Dio dai cuori. È quasi una luce della risurrezione. Un po' laica magari, qualcuno la contesterà anche, ma penso che ormai è assodata anche questa.